Benvenuti, anzi bentornati, podcast verso barretta slash dopo il draft. Andrea Ghezzi, questa sera in compagnia di Gabriele Balzarotti e Marco Santini. Ciao ragazzi.
Ciao Andre, ciao Marco e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao a tutti, benvenuti, bentornati.
Allora, vado a memoria, siamo alla undicesima. Vai, ok, fantastico. Siamo all'undicesima puntata di questo nostro appuntamento. Vabbè, siamo partiti mesi fa con tutte quelle che erano, quella che era la presentazione, la preparazione al draft NFL. Poi abbiamo avuto la malsana idea di andare avanti e quindi di raccontarvi anche quello che sta succedendo dopo il draft. Abbiamo parlato in queste settimane un po' di free agency e poi siamo partiti con la presentazione delle varie division. Gabriele, questa sera ci tocca parlare di
FC North,
division a te molto cara, perché nella stessa militano i tuoi Baltimore Ravens, e division cara anche a me perché ci sono i miei Cleveland Browns. A me non gliene frega niente, però
che mi piglio
problemi
io
di personale, l'abbiamo dovuto convocare in urgenza.
Abbiamo raschiato il barile.
No, in realtà, come già ti stavo dicendo quando non eravamo ancora in onda, super grazie sia da parte mia che da parte di Gabriele, perché insomma,
assolutamente,
se no io e Gabriele la facciamo fuori in un quarto d'ora sta puntata, invece con te cercheremo di tirarla un po' più lunga. Va bene, direi che Palt, prima di partire mi ero ripromesso di fare una cosa e quindi adesso la faccio. Come sapete, da ormai qualche mese non siamo più ospiti di EFL Magazine Radio, ma bensì del nuovo progetto The Cutting Edge. Ci trovate su Facebook, mettete il mi piace alla pagina, che fa sempre bene e vi tiene aggiornati su quelle che sono le evoluzioni appunto del nostro nuovo progetto. Siamo anche su Twitter, quindi ci trovate anche lì, seguiteci. E poi, così, giusto lo dico perché questa settimana ho fatto anche questo, martedì è iniziato il nuovo podcast, il nuovo show di The Cutting Edge, che è The Cutting Edge Show, vai viva la fantasia, un video audio podcast inventato da me e Michelini, dove spaziamo un po' insieme a tantissimi ospiti e parliamo un po' di tutto, quindi non è un qualcosa di riferito solo al football, ma appunto basket, abbiamo parlato di mondiali, abbiamo parlato dello sbarco di Puma, o meglio del ritorno di Puma nel basket, eccetera, di Major League con il grandissimo Roberto Gotta. Non so se avete notato che voi due non vi abbiamo interpellato, cioè così, non so, non vi siete chiesti il perché, per esempio?
No, già la so la risposta.
Vabbè, quindi niente, stiamo andando avanti, stiamo iniziando a proporre nuovi contenuti. A breve, anche se non posso svelare troppo, ci sarà un nuovo podcast dedicato a un team in particolare della NFL, e quindi per i tifosi di questa squadra sarà una bella notizia, tutti gli altri chi se ne frega. E va bene, niente, quello che volevo dire l'ho detto, i ringraziamenti a Marco Santini li abbiamo già fatti, non esageriamo, sennò poi si esalta troppo. E partiamo con appunto la presentazione della AFC North e partiamo dai Bengals, che secondo Gabriele Balzarotti, ma non secondo sottoscritto, sono l'anello debole della division.
Ma iniziamo sempre così tutte le puntate? Cioè che tu non sei d'accordo con me?
No, in realtà anche per me sono un anello debole della division, ma non tanto per il draft che insomma, secondo me è stato anche abbastanza positivo, hanno preso giocatori che gli interessavano, ma perché quando c'è Andy Dalton, che pure avrà tutti i record di franchigia, o comunque facilmente chiuderà la carriera con tanti record di franchigia, secondo me è lui l'anello debole di questa squadra, perché in tutti questi anni ha dimostrato di avere delle lacune, soprattutto quando si arriva ai playoff. Facciamo un piccolo recap: al primo turno ho scelto Billy Price, un uomo di linea, un centro da Ohio State, che era il giocatore che gli serviva. Poi sono arrivati Sam Hubbard, sempre da Ohio State, Malik Jefferson da Texas, e poi insomma tutta una serie di altri giocatori in svariate posizioni. Mi piace molto la scelta con la 253 di Auden Tate, che è un ottimo giocatore, un ottimo wide receiver uscito da Florida State e che magari potrà dare un po' di consistenza al passing game e un po' d'aiuto ad AJ Green. Chiedo a te per primo, Gabri, cosa ne pensi dei Bengals?
Ma sono d'accordissimo con te che il difetto più grande di questa squadra sia sicuramente Andy Dalton. ottimo, se non il migliore, quantomeno il secondo migliore della division, e come attacco addirittura uno dei migliori dell'intera FC, non è mai stato capace di condurli oltre il primo turno dei playoff. Da due anni i Bengals si sono decisamente indeboliti, il calo è stato evidente soprattutto da quando Hugh Jackson ha abbandonato la posizione di offensive coordinator per andare ai Cleveland Browns a fare l'head coach,
a fare i disastri, a fare tanti disastri.
E quindi questa squadra si è un po' disunita. I draft precedenti sembravano in qualche modo spianare la strada comunque a una nuova stagione, se non di successi, quantomeno di stabile presenza nelle parti alte della division, e invece così non è stato. Si è cercato di sistemare la linea offensiva. A me Billy Price piace molto come giocatore, è un ottimo centro, viene da un'università ottima come Ohio State, riesce benissimo a comandare la linea. Io credo che giocherà molto più centro che non guardia, almeno quantomeno magari potrebbe fare la guardia al primo anno per poi essere spostato nella posizione centrale della linea con gli anni a venire. Mi piace molto la scelta dell'altro giocatore di Ohio State, Sam Hubbard, defensive end, anche se un pochino grezzo, secondo me può dare un buon ricambio alla grande tradizione di uomini di linea difensiva che hanno sempre avuto i Bengals. Tuttavia, credo che per quanto questo draft sia quantomeno sufficiente a Cincinnati, sia mancato quel qualcosa che possa far sì che questa squadra esca un pochino dal limbo in cui è confinata. Io, a dire la verità, vedo i Bengals molto negativamente l'anno prossimo, li vedo ultimi in division, addirittura sotto i Cleveland Browns, e questo anche perché si è deciso di continuare con Lewis come head coach dopo che c'era stato quella voce anche abbastanza consistente di ritiro. Anzi, lui stesso, se non ricordo male, aveva detto che si sarebbe ritirato, poi invece il contratto è stato rinnovato. Il draft non ha portato nulla di più, ha portato dei giocatori che sicuramente sono giovani, sono talentuosi, ma a parte Billy Price, che è l'unico vero starter, e come hai detto tu, il ricevitore da Florida State, Auden Tate, manca quel giocatore, quella pick in grado un quantomeno di esaltare il tifoso e far pensare che i Browns possano riprendersi. Quindi l'anno prossimo la vedo molto 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 dura per Cincinnati.
Ah, Marco, chiedo sempre sul suggerimento del buon Balzarotti: secondo te poteva aver senso nel draft prendere un tight end, perché ne sono passati tanti, viste anche le condizioni di Eifert non brillantissime?
Diciamo che Eifert è uno dei giocatori più sfortunati delle ultime stagioni, visto che se non sbaglio le ultime due le ha perse infortunandosi nelle prime giornate, quindi bisogna anche vedere in che, visto che era l'ultimo infortunio della schiena, quindi bisogna vedere anche se e come sarà alla partenza del campionato. L'anno scorso comunque era emerso il backup, che era Tyler Croft, e quindi io non so se l'esigenza primaria di questi Bengals fosse un tight end, che pur quando Eifert era in forma e giocava era uno dei bersagli preferiti di Dalton. Io la penso un po' come Gabriele sui Bengals. Secondo me, già lo si diceva l'anno scorso, l'abbiamo detto più e più volte sia nei preview che al commento delle partite, insomma, che secondo noi il tempo di Marvin Lewis era finito. Evidentemente la pensano diversamente, e noi credevamo che, insomma, avesse fatto un po' il suo tempo, aveva avuto le sue occasioni, poi per diversi episodi, vedi l'infortunio di Carson Palmer nel famoso playoff contro gli Steelers. Però a parte quello, le ultime stagioni sono state molto, molto deludenti, e secondo me anche Dalton non è proprio un QB che ti salva la franchigia se non ha un supporting cast di un certo livello. Quindi non so se rispetto ai Browns saranno più sotto o più sopra, ma li vedo abbastanza simili, con la differenza che, vabbè, parleremo dopo dei Browns, la sensazione è quella che a Cleveland ci sia anche un po' più di entusiasmo, insomma, intorno a questa squadra, a partire proprio dal suo interno.
Allora, diciamo che io condivido l'ultima posizione della division per i Bengals, ma non credo sia una squadra così messa male, nel senso che se girassero due o tre cose alla fine, poi i Bengals di giocatori ce ne ha qualche giocatore, qualche playmaker, qualche giocatore che può dare una mano, ce l'hanno. Bisogna anche vedere, per esempio, al secondo giro, sì, è stato scelto Jesse Bates, una safety di cui si parla molto bene, uscito da Wake Forest, che non avevamo nominato prima. Malik Jefferson stesso, linebacker da Texas, potrebbe avere un impatto nell'immediato o comunque nel prossimo futuro. Sono in una fase di mezza ricostruzione, che secondo me però dovrebbe partire dal loro QB, che invece rimane lì saldo al suo posto. Hanno scelto Logan Woodside da Toledo alla numero 249 i Bengals, quindi non credo che puntino troppo su questo giocatore nell'immediato, e chissà se lo faranno mai nel futuro. Però allo stesso tempo poi non mi stupirei di vedere i Bengals fare bene, soprattutto nelle prime giornate. Non lo so, mi sembra veramente presto per dirlo, anche perché ci sono ancora in giro un po' di free agent che non si sono accasati, e chissà mai che i Bengals riescano a stupire firmandone qualcuno e sistemando un po' tutta la squadra. La base secondo me c'è, poi bisogna vedere come si inseriranno le tante scelte che hanno avuto, perché hanno scelto veramente tantissimi giocatori. Magari qualcuno adesso noi lo sottovalutiamo, poi a inizio stagione verremo stupiti con effetti speciali da qualche late pick dei Bengals. Va bene, se non abbiamo niente di intelligente da aggiungere su di loro, passerei alla seconda squadra che vogliamo analizzare, che sono i Pittsburgh Steelers. E qua partiamo con la pick di Edmunds. Partiamo con la pick di Edmunds, il fratello di Tremaine, scelto dai Chicago Bears. Il fratello gioca, quindi Terrell gioca a safety. Tutti ci aspettavamo
il semplice, il fratello scarso praticamente.
No, beh, perché devi dire così? Guarda che fammi finire, non è vero. Allora, tutti ci aspettavamo un linebacker. Stando leggendo, insomma, quello che è poi uscito nei giorni successivi al draft, i linebacker su cui i Pittsburgh Steelers avevano messo gli occhi erano già andati tutti, e quindi sono andati con un giocatore che è un ibrido, perché può giocare safety, però può giocare nel box, può aiutare contro il running game avversario. E vedendo qualche video, anche qualche tweet recentemente, sta facendo bene e sta, insomma, soddisfacendo, si dice, sì, il proprio coach e insomma l'organizzazione che l'ha scelto. Gabri, vogliamo ritornare sulla scelta di questo giocatore? Dopo un mese ci siamo chiariti magari le idee, siamo più contenti, poi parliamo del resto.
Ma adesso, a parte la battuta stupida che ho fatto prima, credo che la notte che abbiamo seguito in diretta il draft, quando gli Steelers hanno scelto Edmunds, penso che quasi tutti abbiamo storto il naso, perché il giocatore è stato scelto almeno con un round di anticipo. E soprattutto perché c'erano altre safety che nelle settimane precedenti avevamo listato più alte di Edmunds ancora disponibili. Mi viene in mente Justin Reed di Stanford. Poi però, con il passare delle settimane, sia per la possibile collocazione in campo di Edmunds, che come dici tu è un ibrido, quindi può giocare anche come linebacker, sia poi anche tenendo conto della scelta di un'altra safety, di Marcus Allen da Penn State, ho iniziato a pensare come gli Steelers potessero aver scelto questo giocatore perché molto innamorati delle sue caratteristiche e perché soprattutto volevano creare un nuovo duo di safety giovane in grado negli anni a venire di supportare un po' il core difensivo di questa squadra, che purtroppo con la perdita di Ryan Shazier ha perso sicuramente quella che era la sua anima più giovane e più futuribile. Penso che questo draft di Pittsburgh sia andato molto in quella direzione. La loro squadra, specialmente per quanto riguarda l'attacco, è pronta a vincere, anche se si ferma sempre forse dove non ci aspetteremmo, va sempre troppo poco avanti, però i giocatori ci sono. Probabilmente hanno voluto mettere le basi per costruire qualcosa di più anche in difesa e per cercare di allungare il più possibile la finestra di possibilità per andare al Super Bowl. Quindi riguardando poi anche qualche video di Edmunds, devo dire il giocatore non è per niente male, è molto molto abile a giocare vicino al box, fisico, poi viene anche da una famiglia comunque in cui si mangia e respira football dalla mattina alla sera, non solo il fratello Tremaine ma anche il padre ha giocato tight end nella Lega, quindi tutto sommato devo dire che con un mesetto dopo di analisi la scelta di Edmus non è stata così sbagliata. Ma degli Steelers ho apprezzato soprattutto la scelta, due scelte a dire la verità, quella del wide receiver James Washington, che è un ottimo route runner e che soprattutto potrà essere una spina nel fianco per molte difese ed è un upgrade per quello che riguarda lo spogliatoio rispetto a Martavis Bryant. Sul campo questa cosa è un attimo da vedere, però ci potrà dire Marco cosa ne pensa di Martavis Bryant a Oakland. E poi mi è piaciuta molto anche la pick di Jalen Samuels, running back da NC State, alla numero 165, che è un buon giocatore, molto
ibrido anche lui, però offensivo.
Esatto, è un ibrido offensivo anche lui, ma che nel sistema degli Steelers si trova molto, secondo me si può trovare molto molto bene. Gianno Le'Veon Bell, che è un coltellino svizzero, con Jalen Samuels hanno un'altra dimensione. A me ricorda un po' Kyle Chusiak quando giocava ai Ravens, adesso l'ho seguito poco ai 49ers l'anno scorso, però è uno di quei tipi di giocatore che nel sistema offensivo giusto può fare bene, può portare yard, può portare primi down e anche qualche touchdown.
Allora, torniamo, facciamo un passo indietro. Io di proposito non avevo citato James Washington, il wide receiver di Oklahoma State, e anche Mason Rudolph arrivato al terzo giro sempre dalla stessa università. Allora, James Washington l'anno scorso ha fatto una quantità di touchdown impressionante, adesso non ho i numeri, vado a memoria, ma insomma è stato comunque il miglior ricevitore dei Cowboys, e appunto arriva a sostituire Martavis Bryant, Marco, che è finito nella tua squadra. Secondo te Washington può prendere il posto di Martavis Bryant fin da subito?
Diciamo che deve. Io in tutta onestà non lo conosco, però sicuramente l'Università di Oklahoma State è una di quelle che si dice pass oriented offense, quindi durante gli anni hanno sempre sfornato buoni ricevitori. Adesso c'è anche Rudolph, che ha la possibilità, nonostante, se non ricordo male, Roethlisberger quando è stato scelto ha storto un po' il naso,
l'ha schifato un po', come ecco, fece Brett Favre con Aaron Rodgers, anche se stiamo parlando di giocatori leggermente diversi, mi permetto di dire.
Sì, beh, all'epoca però non si poteva sapere. Adesso questo sicuro Roethlisberger non è che può pensare di essere eterno, nonostante giochi ancora a un discreto livello alla sua età. Però ecco, il sostituto di Bryant che è finito nella mia squadra, io ho sempre un po' di dubbi sui giocatori che hanno problemi caratteriali, nel senso che sono stati pochi quelli che sono stati capaci di uscirne veramente bene, cambiando magari ambiente o anche rimanendo nella stessa squadra. Magari è capitato a chi si è sposato, chi ha messo su famiglia, insomma, che ha messo la testa a posto. Non so se sarà il caso di Bryant, confido molto in Gruden sotto questo punto di vista, quindi c'è da sperare che insomma, la testa regga, soprattutto se la stagione magari prenderà una piega favorevole. Quindi il talento è in dubbio, quindi l'abbiamo visto più e più volte, quindi solo questione di capire se crescendo abbia deciso che forse la sua carriera può avere solo grossi benefici anche economici a rimanere sano di mente, diciamo così. quindi niente, gli Steelers, dico una cosa velocissima, gli Steelers, vabbè, una di quelle franchigie che sbaglia poco in off season, soprattutto il reparto ricevitore, negli anni ne hanno scelti a quintalate quasi sempre azzeccando il tipo di giocatore che proprio serve a loro. Vedi Brown, vedi Bryant, vedi Schuster. Adesso vedremo questo Washington, non so rispetto agli altri ricevitori della annata di college come era visto, però visto il gioco che hanno gli Steelers sicuramente sarà sicuramente coinvolto più e più volte. Ci sarà il discorso da vedere di Bell contrattuale, quindi...
Bravo, e lì ti volevo portare, perché poi Ok Roethlisberger, ok Antonio Brown, ok Schuster, Washington, per risponderti velocemente, secondo me è quello che spaventa sempre i GM di questo tipo di giocatori che arrivano da un sistema che ne esalta tutte le qualità e non fa vedere i difetti, e quindi poi è tutto da vedere se riescono a replicare quello che hanno fatto vedere in, nel college, se, anche nei professionisti. Però le qualità ci sono, insomma, i numeri che ha postato nell'ultima stagione, ma in generale nella sua carriera collegiale, non sono niente male. Quello che invece appunto stavi introducendo tu come tema, che secondo me è interessante, è capire se un Roethlisberger comunque, che sta andando nell'ultima parte, sta entrando nell'ultima parte della sua carriera, addirittura aveva detto di volersi ritirare a metà della scorsa stagione, e un Le'Veon Bell che continua a avere problemi con la dirigenza, non possono far prendere una deriva inaspettata alla stagione degli Steelers. Ripeto, siamo a, oggi è il, non so neanche che giorno sia, comunque siamo a giugno, è prestissimo per parlare, però anche Le'Veon Bell inizia a diventare un problema in questa squadra.
Beh, sì, chiaro, il fatto che comunque lui, senza di lui non vanno da nessuna parte, questo mi sembra abbastanza lampante, che è uno di quei giocatori, uno dei pochi giocatori insostituibili, con lo stile di gioco che ha e l'abilità che ha, è una mina vagante in tutte le azioni di attacco, di corso, di passaggio che siano, quindi gli Steelers farebbero bene a coprirlo di soldi se possono. Il fatto che non si siano ancora messi d'accordo è ancora uno strascico scusate, dell'anno scorso. Io spero per lui, per la franchigia, poi se proprio vuole un posto dove andare lo troviamo, però sarebbe un peccato che rimanesse fuori. Ecco, adesso io non so i termini contrattuali, perché l'anno scorso era stato taggato, se non sbaglio, e quindi quest'anno non credo che lo accetti più. State a vedere se giungono ad un accordo che economicamente renda Bell sicuramente uno dei giocatori più pagati della Lega, perché se lo merita. Però questa fase un po' di stallo potrebbe anche cominciare a essere preoccupante, soprattutto se proseguirà tra un mesetto, quando comincerà il training camp.
Eh sì, perché adesso siamo nel periodo morto dell'off season NFL, non c'è niente fino a fine luglio, poi a fine luglio inizieranno i training camp e lì avremo delle informazioni più precise. Non c'entra niente con questa division, però a proposito di contratti, perché ho davanti, dovendo parlare poi dei Baltimore Ravens, prima dei Baltimore Ravens in ordine alfabetico ci sono gli Atlanta Falcons. Gabri, novità sul contratto, perché parlavamo di quello di Le'Veon Bell, novità sul contratto di Julio Jones, che si sta tenendo in forma insieme a quel folle di Terrell Owens, 4,43 sulle 40 yard a 44 anni. Vabbè. Però
mi chiedi, no, se ci sono novità?
Sì, perché io sto seguendo altro in questo momento, quindi magari Julio Jones ha firmato ieri l'estensione, il rinnovo del contratto a cifre incredibili, io non lo so, e quindi
no, questo non c'è, no, pensavo che ci fosse uscita una news adesso, l'avessi vista su Twitter. No, per il momento no, non c'è nessuna novità su Julio Jones. Poi retroscena, mi sono appena visto la casa che ha preso Saquon Barkley per i genitori, piccolissima, una roba proprio da niente. No, di Julio abbiamo già parlato molto settimana scorsa, ma al momento non c'è niente. Comunque complimenti, che si sta tenendo in forma con quel fenomeno di Owens, e è un altro dei big name destinati a prendere big money. Però adesso, dato che parliamo dei Baltimore Ravens, c'è un giovane grande difensore dei Ravens che anche lui è destinato a prendere big money, che dovrebbe firmare il contratto nuovo questa off-season, ed è CJ Mosley.
Vabbè, staremo a vedere. Vabbè, vuoi parlare di questa cosa e poi parlo io?
No, vabbè, poco da dire, nel senso, leggevo giusto oggi che i Ravens l'anno prossimo avranno, oltre a Mosley, anche il contratto di Suggs in scadenza. Sono due giocatori molto importanti per la difesa di Baltimore, che quest'anno è rimasta invariata per 11 undicesimi dopo la stagione. E Mosley, a mio modo di vedere, è una delle rising star nel ruolo di linebacker dell'NFL. Sarà fondamentale per Baltimore cercare di firmarlo con un contratto adeguato già quest'anno, prima che vada free agent e prima di un ipotetico tag l'anno prossimo, per far sì che La difesa di Baltimore, che è sulla direzione giusta a mio modo di vedere per essere quantomeno tra le prime della Lega, possa continuare così in tranquillità per molti anni a venire.
Va bene, poi sulla difesa ci torniamo, perché voglio parlare di un giocatore a me caro, proveniente dalla mia università, anche se non l'ho mai frequentata, che è quella di Texas, se non l'aveste capito. Ma chi ha catalizzato l'attenzione del draft dei Baltimore Ravens è stato Lamar Jackson. Poche palle, non giriamoci intorno. Lamarone, idolo incontrastato di questo podcast. Tra l'altro ne approfitto per salutare Lorenzo Contini e mandargli un abbraccio grossissimo. E lo ritroveremo, lo ritroverete poi a breve, tornerà insieme a noi per commentare appunto le division e per cercare di dire qualcosa di più intelligente, almeno del sottoscritto. Però dicevo, Lamar Jackson è stata la scelta, era la scelta più attesa del primo giro. Alla fine è arrivata con l'ultima pick del first round, dopo uno scambio tra Philadelphia e Baltimore ai Ravens. È sicuramente il backup in questo momento di Joe Flacco, ma allo stesso tempo, e qua facciamo parlare prima Marco Santini, allo stesso tempo Marco, si sta leggendo, ed era abbastanza normale che questo accadesse, che i Ravens stanno immaginando e provando di utilizzarlo già da questo primo anno in formazioni speciali o comunque ruoli diversi da quello del quarterback. Cosa ne pensi?
Cosa ne penso? Non lo so, nel senso che lui credo che più e più volte abbia, diciamo, dichiarato anche prima del draft che i slash vari, QB slash ricevitore slash running back, non è che lo attiravano più di tanto. Lui si ritiene un quarterback. Ora, quello che si ritiene lui è giusto e normale che sia, perché ha sempre giocato quel ruolo e anche giocato bene. Certo, al college, certo, in un sistema come quello di Louisville, che era tutto per lui, come altri quarterback che l'hanno preceduto in altre università, che poi passati pro non hanno potuto più esprimere questo talento alla stessa maniera. Io confido in Harbaugh, nel senso che credo che avere un atleta del genere e non poterlo utilizzare, perché ovviamente il ruolo di quarterback è di Flacco, credo che Harbaugh troverà il modo. Certo, la fase più importante secondo me è convincere il ragazzo che può essere utile alla sua squadra anche in altre maniere. Ora, anche questo quanto potrà essere efficace dipenderà da tantissime cose, prima di tutto la convinzione sua, che magari la prospettiva di poter calcare i campi dell'NFL già al primo anno magari lo possa, diciamo, convincere che ad abituarsi, ad adattarsi a quello che gli verrà detto. L'importante secondo me è che se i Ravens l'hanno visto comunque come QB in partenza, non lo snaturino troppo, perché poi comunque dovrà venire comodo in quel ruolo, non dico da quest'anno, ma magari già dall'anno prossimo.
Ma guarda, io poi sentiamo anche cosa ne pensa Gabri. Io penso che i Ravens abbiano le idee molto chiare su Lamar Jackson, ovvero è il nostro quarterback del futuro, ma è talmente forte, ha talmente tanto talento e può talmente tanto essere utile a una squadra, e poi Gabri magari ce lo confermerà, che ha qualche problema in attacco, che tenerlo in sideline per tutta la stagione è quasi un...
Sì, sono d'accordo.
È un delitto. E quindi, senza, come dicevi giustamente tu, snaturarlo troppo, creargli delle situazioni per il quale lui può entrare in campo e fare quello che sa fare, palla in mano, perché è un giocatore devastante una volta che, insomma, si mette in moto anche con le sue gambe, può essere interessante. Poi il fatto che sappia anche passare la palla gli permetterà di essere appunto un rebus infinito per le difese, perché non è il giocatore che dice ah, beh, quando è in campo lui prende la palla e corre, no, può lanciare, può correre, può schierarsi da wide receiver, può mettersi da running back, insomma può fare talmente tante cose che le difese inevitabilmente dovranno restare oneste. Gabri, per completare un attimino il ragionamento e farti parlare, avete scelto due tight end nei primi tre giri, corretto?
Sì. Esatto.
Che sono Aiden Hurst e Mark Andrews, rispettivamente da South Carolina, scelto col numero 25, probabilmente il miglior tight end disponibile nel draft, e poi Andrews da Oklahoma con la 86. Non sono arrivati wide receiver, e questo secondo me è abbastanza sospetto, visto che comunque è vero che si diceva che c'era poca qualità all'interno del draft, però ce n'erano di wide receiver da poter scegliere che avrebbero fatto comodo alla causa dei Ravens. E poi volevo un commento, ma questo perché te la meno da mesi, sul aver gettato una terza scelta per pigliare tale Orlando Brown, giocatore sconvolgente per dimensioni ma anche per incapacità di utilizzare quello che è un dono che gli è stato donato pro football.
Partiamo da Orlando. Ricordo benissimo il fatto che a te questa scelta sia andata giù poco, e ho guardato un pochino di tape effettivamente di Orlando Brown, e l'ho comparato con quello che si sta dicendo a Baltimore in queste settimane. Diciamo che sul ragazzo c'è tanta speranza, ma al momento è tanto 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 indietro. Io sono sempre stato convinto, dal momento in cui Brown è stato draftato, che sarebbe stato un backup, ed è un backup, perché ad inizio primavera è stato rifirmato James Hurst, che sarà il right tackle titolare, è stato rifirmato anche con un contratto di un determinato tipo, adesso sinceramente non mi ricordo le cifre e non voglio dire castronate, ma sicuramente è un contratto da titolare. Quindi Brown, che è si porta dietro una bella storia con Baltimore, il padre è stato un'icona di questa squadra, a mio modo di vedere non giocherà assolutamente titolare salvo infortuni, e soprattutto la caduta di Brown è stata dovuta al combine, ma è anche vero che in questo podcast non abbiamo praticamente quasi mai parlato del combine di Brown, ma abbiamo parlato effettivamente di quello che si è visto sul campo. E nessuno di noi...
Il fatto che noi siamo stati gentili nei suoi confronti non è che adesso provo a usarlo come argomento per giustificare delle teorie, mi raccomando.
No, al contrario, noi non siamo mai stati gentili nei confronti di Brown, però abbiamo analizzato le sue prestazioni da campo, non da combine. Il combine non l'abbiamo neanche considerato, perché ricordo benissimo sia tu sia soprattutto Lorenzo, a cui mando anch'io un fortissimo abbraccio, lo abbiamo criticato perché non è quel tipo di giocatore che ha mostrato di essere un elite tackle. Lo ha difeso Baker Mayfield in pre-draft situation, ma ci sono degli evidenti limiti, secondo me, soprattutto a livello di footwork, soprattutto a livello di utilizzo delle mani. È un grande fisico, tutto starà da vedere come lo potrà utilizzare. I coach di linea offensiva dei Ravens sono molto abili, vediamo, però c'è tanto 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 lavoro da fare su questo ragazzo. Venendo alla situazione tight end, i Ravens sono la squadra che utilizzano più two tight end set in tutta la Lega, con un divario di oltre 150 snap rispetto alla seconda, quindi la scelta di puntare su Hayden Hurst e su Mark Andrews è totalmente giustificata. Inoltre i due ragazzi hanno delle caratteristiche leggermente diverse l'uno dall'altro, sono tutti e due dei grossi ricevitori, soprattutto Mark Andrews, che praticamente come blocking è a zero, lui è un ricevitore da big body, si alterna bene con gli altri detenti che sono attualmente a roster, cioè Nick Boyle, che è soprattutto però un blocker, e mentre Hayden Hurst sarà chiaramente il titolare, lui sa fare un pochino di tutto, anche lui soprattutto molto meglio nel receiving che non nel blocking, però è un giocatore completo. Flacco ama molto lanciare ai tight end, negli OTAs e nel rookie minicamp si è costruita, per quello che si può vedere chiaramente da un OTAs, una buona intesa anche con Jackson, tra questi due giocatori e Jackson, e quindi penso che saranno soprattutto Hurst due giocatori molto importanti per l'avanzamento della manovra di Baltimore, e soprattutto per conquistare tanti primi down e possibilmente il maggior numero di touchdown possibili.
Ti faccio due domande volanti e poi passiamo ai miei Browns. Max Williams, tight end uscito da Minnesota, se non ricordo male. Giusto. Un atleta pazzesco, secondo te parte? E poi se DeShone Elliott, mio pupillo di Texas, che ha giocato delle poche note positive dell'ultima stagione, nonostante l'ultima stagione sia stata la prima chiusa con un record attivo da non mi ricordo quanti anni, se potrà trovare spazio nella difesa dei Ravens già in questo primo anno, scelto, ricordiamolo, con la numero 190.
Max Williams, partiamo da lui, viene da, non l'anno scorso, l'anno prima, un stranissimo infortunio al ginocchio, di cui si è parlato veramente poco, anche sui giornali di Baltimore, sui siti che parlano dei Ravens si è detto poco, ma dalle parole di Harbaugh si diceva che era un intervento che avrebbe potuto addirittura fargli smettere di giocare a football. Purtroppo non ci sono state notizie più approfondite, quindi il ragazzo l'anno scorso è tornato in campo, ha giocato la sua stagione. Purtroppo questo tipo di infortunio però l'ha molto limitato dal punto di vista fisico rispetto a quando è uscito dal draft. Attualmente lui è al suo ultimo anno di contratto, io credo che possa rimanere a roster almeno per questa stagione, ma difficilmente potrà essere poi confermato alla fine della stagione 2018. Peccato, perché era stato scelto al secondo round, peccato perché c'erano delle grandi aspettative su di lui e aveva anche un grandissimo potenziale. Vedo pochi snap sinceramente per Max Williams. Per quello che riguarda invece il tuo pupillo Deshaun Elliott, il reparto defensive back dei Ravens è molto folto, ci sono veramente tanti giocatori, però una delle chiavi di Harbaugh è sempre stata quella di avere tanti corner, perché come si suol dire non si hanno mai abbastanza cornerback nella NFL. Quindi io penso che potrebbe con un buon training camp, con un buon training camp essere confermato quantomeno nel blocco dei titolari. Non dovesse essere così, cosa che vedo però abbastanza difficile, sarebbe uno dei primi candidati per la practice squad. Però da quello che è emerso seguendo i media che sono a Baltimore, io credo che Deshaun Elliott un posto nei 53 del roster riuscirà a strapparlo.
Va bene, staremo a vedere. Poi preparatevi perché vi chiedo la classifica della division in chiusura. Arriviamo ai miei Cleveland Browns. Cleveland Browns che hanno stupito tutti scegliendo, lo sapete, con la numero 1 Baker Mayfield. Baker Mayfield che però si sta muovendo bene in questa off-season, perché l'ho visto partecipare a vari programmi, a vari show. Insomma, ragazzo ha personalità e continua a dimostrarlo anche quando non è sul campo da gioco. Tornerà definitivamente, e questo non c'entra niente col draft, ma era la prima cosa da dire, Josh Gordon, che l'anno scorso ha giocato le ultime 5 partite di stagione regolare, se non sbaglio, ma adesso rientrerà a pieno regime e con Tyrod Taylor a lanciargli lo steroide prolato possiamo sperare che torni sui livelli del 2013. Nick Chubb, Chad Thomas, defensive end da Miami, ovviamente Denzel Ward, cornerback da Ohio State, anche questa è stata una scelta abbastanza chiacchierata. Antonio Callaway, wide receiver da Florida, molto sottovalutato, ma che potrebbe dare un contributo in un reparto receiver che in estate ha visto anche l'aggiunta di Jarvis Landry. C'è Corey Coleman. Chiedo a voi, perché io ovviamente nutro grandi speranze, grandi aspettative per questa stagione, chiedo a Marco cosa ci dobbiamo aspettare dai Browns quest'anno. È l'anno buono per vederli chiudere con un record, non dico positivo, ma almeno in pareggio sul 50% di vittorie, quindi 8 vittorie contro le una nelle ultime due stagioni.
Sì, che domanda. È già 2-3 anni che siamo lì a dire ma magari l'anno buono che svoltano, perché alla fine è quello che tutti, tranne forse tifosi di qualche squadra divisionale, ma tutti si aspettano, vorrebbero vedere i Browns finalmente essere competitivi quantomeno. E diciamo che l'anno scorso è vero, hanno avuto un record infaustissimo, però
quello che ha fatto la NFL season al contrario, esatto. Diciamolo, 0-16 sì, per chi certo. Stesse arrivando all'NFL oggi.
Esatto. Però nonostante questo, quello che ho potuto notare è che è una squadra che nonostante tutti i problemi oggettivi che c'erano, non hanno mai mollato in nessuna partita. Questo secondo me è un buon segno, al di là di come è andata, perché vabbè, quello è uno schifo, ma la reazione, la compattezza comunque del gruppo, l'ostinazione comunque a non mollare, nonostante quando la stagione già dopo 4 partite era già bella che è andata, secondo me può essere uno spunto dal quale ripartire. E va detto che quest'anno comunque hanno fatto una bella off-season, nel senso che vabbè, avevano 5 milioni di scelte, con gli, diciamo che siete più bravi, competente voi a giudicarle, però si sono mossi bene perché hanno preso Jarvis Landry dai Dolphins, hanno preso ultimamente il linebacker Kendricks che era degli Eagles,
Carlos Hyde dai San Francisco 49ers, che però è un giocatore injury prone come ne esistono pochi nel panorama NFL.
Sì, beh, anche quella è una cosa, è un grosso se, può andare bene, può andare male. E, certo, c'è la nota negativa del ritiro di, dell'immenso Joe Thomas, che secondo me farà sentire la sua mancanza. E, poi, come hai già detto tu, il quarterback sarà Taylor, quantomeno all'inizio, anche perché Mayfield credo che abbia bisogno un po' di maturare, non maturare come persona, perché mi sembra, da quello che ho sentito e letto in interviste così, mi sembra già una, un ragazzo con la testa sulle spalle, ovviamente deve diciamo sviluppare e maturare da un punto di vista tecnico. Forse Taylor nel panorama dei free agent di quest'anno non so se era la scelta più azzeccata.
Qualche ti scollego? Vuoi che ti scollego subito? No, se vuoi che ti scollego dimmelo, cioè, basta dirlo, no. Io metto giù.
Tu non puoi invitarmi, allora o mi dici quello di cui devo, chi devo parlare bene, se no è tutto preparato. No, diciamo che ecco, lui ha una grossa dote che è quella di lottare. Certamente tecnicamente non è l'elite dell'NFL, però quando è stato messo in condizione di giocare in un certo modo con i Bills ha sempre fatto bene e comunque non si è mai tirato indietro, ha giocato anche infortunato se non ricordo male, quindi il carattere c'è, certamente ha anche delle belle armi, cioè, su cui contare, perché dicevamo di Landry, dicevamo di Gordon, ci sono un po' di sé, ecco, come quello per Hyde. Che sia la volta buona che gli incastri facciano quello che devo fare. Adesso il calendario comunque sicuramente non sarà complicatissimo, perché vedo a parte gli Steelers subito la prima e i Saints la seconda, quindi l'inizio non è proprio dei più agevoli, però dopo hanno i Jets, hanno i Raiders, Ravens, Chargers, Buccaneers, insomma è una, il calendario diciamo nelle prime giornate non è agevole, poi magari si semplifica successivamente, anche se fare questi discorsi adesso sulla difficoltà nel calendario lascia proprio il tempo che trova. Io spero che riescano a vincere almeno 5-6 partite, non so se saranno già in grado di andare al record di 8-8, però già quello secondo me sarebbe un bel passo avanti considerando l'età media di questa squadra, quindi se sono in grado poi di tenere tutti diciamo sotto contratto, è una squadra che ha sicuramente ottimi margini di miglioramento.
Allora, prima di dare la parola a Gabri faccio un passo indietro, perché tu hai citato Joe Thomas. Joe Thomas secondo me è una storia da Cleveland Browns, giocatore che ha è stato in campo per 10.000 snap consecutivi, si è infortunato per la prima volta in carriera e si è ritirato. Credo che adesso abbia anche un podcast che è seguitissimo, che io non seguo, sì. E vabbè, me lo andrò a ascoltare, però insomma mi spiace perché forse questo era l'anno buono per anche per lui,
evidentemente per, evidentemente secondo me proprio fisicamente non ce la faceva più, cioè, altrimenti non si spiega.
Evidentemente sì, però appunto tipica storia da Cleveland Brown. A Gabri voglio chiedere qualcosa di più specifico, ovvero se ti ha stupito la scelta di ti ha stupito di sicuro, ma quanto ti ha stupito la scelta di Denzel Ward alla 4 quando c'era ancora disponibile Bradley Chubb e la possibilità di schierare una linea difensiva con da un lato Garrett e dall'altro Chubb, che voglio dire sarebbe stata tanta tanta roba.
Mi ha stupito tanto e se devo essere sincero ho trovato peggiore, usiamo questo termine forse un po' troppo negativo, però rende l'idea, la scelta di Denzel Ward che non quella di Baker Mayfield, che tutti più o meno si dava in ogni caso alla 1, perché alla 4...
Ti farei risentire cosa dicevate di Baker Mayfield una settimana prima del draft.
Non parlo parlo di noi, non solo, ma anche degli opinionisti americani, chiaramente. Cioè, Mayfield comunque era un giocatore che in tanti davano alla 1. Poi, certamente, io personalmente non l'ho messo alla 1, non ci ho neanche pensato.
In realtà, guarda che Mayfield alla 1 l'hanno dato il giorno del draft, quando lui ha postato quella foto che ricordava la foto di Brett Favre, eccetera, eccetera, perché fino ad allora... Più in alto della 3, che già mi sembrava una follia, non l'avevamo visto. Io ricordo che Francesco Fele, salutiamo anche lui, diceva: per me non è neanche un giocatore da primo giro, e aveva le sue ragioni per dirlo, e c'erano degli esperti che non lo davano al primo giro. Onestamente alla 1 ha stupito parecchio. Comunque, vai avanti.
Ok, beh, no, hai fatto bene comunque a fare questa chiosa su Mayfield, ci stava. Però torniamo in discorso, cioè Denzel Ward. A me ha stupito di più questa scelta perché, per quanto il ragazzo sia comunque abile, miglior corner in uscita dal draft, trovo che, come hai detto tu, ci fossero dei giocatori un pochino più interessanti, non ultimo Bradley Chubb, da scegliere per formare con Myles Garrett una coppia di defensive end assolutamente devastante. Così anche nel caso la scelta di Mayfield non si rivelasse il massimo per questa franchigia, si avrebbe comunque avuto una situazione molto buona in difesa, dove tra Chubb e Garrett sicuramente si sarebbe riuscito a cavare qualcosa e a trovare un equilibrio difensivo molto molto pericoloso per le linee offensive delle altre squadre. Invece si è puntato su Denzel Ward, che, come detto, è sicuramente un buon giocatore, però nulla che, a mio modo di vedere, faccia gridare all'immenso talento da scegliere alla 4. Poi magari ci smentirà, però non è, a mio modo di vedere, quel talento che ti cambia la franchigia. Ottimo corner, poi non è mai facile per un corner scelto nel primo round riuscire a fare bene. Solo Jalen Ramsey, a memoria recentissima, ha spaccato la lega ed è diventato veramente uno dei migliori block. Gli altri stanno facendo tutti un pochino fatica, qualcuno sta uscendo adesso, mi viene in mente Trey Waynes, che è stato first round pick dei Minnesota Vikings qualche anno fa, che giusto l'anno scorso ha fatto una buona stagione, e tutti gli altri nini. Quindi è un po' un rischio quello di aver scelto Denzel Ward alla 4, che non so, quantomeno nella prima stagione, quanto possa pagare.
Va bene, così mi pare di ricordare, quindi la butto lì perché eventualmente farò bella figura. Sta bene impressionando la scelta numero 150 dei Cleveland Browns, Gennard Avery, linebacker da Memphis. Lo chiedo a tutte e due: può essere che comunque puntare su Denzel Ward, che era probabilmente un need più urgente che un defensive end, quindi sia stato, cioè, la scelta di Denzel Ward derivi anche dal fatto che, come diceva prima Marco, che Cleveland Browns hanno dimostrato di avere una buona difesa già nella scorsa stagione, avevano bisogno di un cornerback numero 1 e l'hanno trovato in Denzel Ward, e forse non gli interessava troppo portare ulteriore pressione in linea, perché con i giocatori a roster e con appunto Myles Garrett, che è la prima scelta assoluta della scorsa stagione, pensavano di essere a posto. Non so, questa secondo voi può essere una chiave di lettura per giustificare la scelta di Denzel Ward?
Ma secondo me la giustificazione, adesso a prescindere dal valore del ragazzo, che non sono in grado di valutare, ma con l'NFL di questi ultimi anni il ruolo di cornerback è uno di più importanti e richiesti, dove non hai mai abbastanza talento, perché il gioco dell'NFL, sappiamo tutti la piega che ha preso, e quindi dovendosi scontrare ogni domenica contro almeno due, se non tre, forti ricevitori nell'NFL, costringe anche un po' le squadre a scegliere, o quantomeno cercare di appropriarsi di cornerback di un certo valore. Certo, questa è la teoria. Poi che Denzel Ward sia quel tipo di giocatore, quindi shutdown cornerback o quantomeno qualcuno che possa prendersi cura dei ricevitori più forti della Lega, lo scopriremo solo da settembre in avanti, quantomeno. Però a livello filosofico la scelta di un cornerback ci può anche stare.
Gabri, per chiudere il discorso Browns, poi facciamo la preview del come andrà a finire della classifica finale di questa division. È stato prolungato il contratto di Duke Johnson,
sì.
C'è Carlos Hyde, è stato scelto Nick Chubb e c'è Tyrod Taylor, che è comunque uno che è capace di portare la palla. Con questi tre running back, questo tipo di quarterback, quanto pensi possa far bene Jarvis Landry in questa squadra?
Molto bene secondo me, un attacco dinamico che possa sfruttare tante opzioni è fondamentale in NFL. In ogni caso la AFC North è una division in cui si corre tanto e è fondamentale avere un buon running game. Soprattutto se Hyde dovesse rimanere sano, ci sono tre giocatori dalle caratteristiche molto diverse nel backfield. C'è Tyrod Taylor, che ha una scheggia impazzita e che quando si mette a correre è sempre un pericolo, più Jarvis Landry, che è un'ottima opzione nello slot. È interessante anche vederlo magari in qualche end around. A mio modo di vedere possono essere un bel trick offensivo con un buon skill set e soprattutto difficile da difendere in alcune situazioni. Potrebbero essere anche una squadra che ci sorprende ed è in grado di ammassare tante yard nella gran parte di campo. Poi c'è da vedere forse come possono concludere. Non vedo Josh Gordon a parte, chiaramente.
Parla Josh.
A casa. Tranne lui non vedo un altro grande uomo da red zone, però magari ci stupiscono tutti e diventano anche lì molto molto efficaci.
Va bene, mi hai convinto, sì, perché Jarvis Landry è un playmaker che messo in un attacco che ha quel tipo di possibilità sul gioco di corsa e con l'aggiunta sul profondo di Corey Coleman e soprattutto Josh Gordon, come dicevi tu, potrebbe essere un attacco che sarà perlomeno divertente da guardare e poco prevedibile, proprio perché c'è tanto talento, ci sono tanti playmaker e quindi tanti giocatori che palla in mano possono combinare discreti disastri. Va bene, vi avevo detto, ve l'ho anticipato due volte, adesso partiamo da Gabri. Secondo te questa division come finisce? Dalla posizione 1 alla posizione 4, ovviamente.
So che tutti direte Steelers primi, quindi Ravens, Steelers, Browns, Bengals.
Ravens, Steelers, mamma mia, tu esageri. Cioè non avete ancora la Marone dietro il centro, tu lo
ho capito, se no siamo tutti qua a dire Steelers, adesso, un po' di cambiamento.
Faccio io, poi metto tutti i miei se e vedrai. Dai, Marco.
Beh, allora, voglio pensare che saranno i Bengals, non perché voglia male i Bengals, ma perché spero che almeno terz'ultimi arrivino i Browns, tanto per cominciare. E poi non è una scelta facile tra Ravens e Steelers, anche se secondo me sarà banale, ma forse Pittsburgh ancora per quest'anno ha, come si dice, una marcia in più.
Allora, io vi dico che i Browns arrivano secondi e sono gli unici di cui sono convinto, nel senso che hanno costruito una squadra che aveva già una buona difesa e che quest'anno tutto un tratto si troverà un attacco con esperienza senza che si siano fatti i passaggi necessari. Cioè siamo passati da Kaiser a Tyrod Taylor, che ha appena riportato dopo 13 anni ai playoff i Buffalo Bills, nonostante 24 minuti sciagurati di Peterman di football che sono costati quasi un'annata alla franchigia di Buffalo. Poi all'ultima posizione, anche qui se non Andy Dalton non si infortuna, e poi però non so chi sia il backup eventualmente, non vedo come i Bengals possano uscire meglio dell'ultima posizione da questa division. I miei se e i miei ma sono su Steelers e Ravens, perché i Ravens sicuramente sono una squadra interessante, però mi pare che non abbiano ancora trovato i wide receiver a cui lanciare il pallone, e quindi da questo punto di vista, anche con un running game che ha avuto i suoi problemi negli ultimi anni, voglio vedere cosa cavano dal loro attacco. E senza attacco, per quanto la difesa sia buona, non so quanto bene possono fare. A quel punto magari, non so, vedremo Lamar Jackson schierato wide receiver per disperazione. Per quanto riguarda gli Steelers, sono nettamente la squadra più forte della division e dovrebbero vincerla a mani basse, ma c'è il problema Le'Veon Bell e bisognerà vedere come viene risolto. E io poi non sono così convinto che Roethlisberger sia ancora il giocatore che noi abbiamo in mente. Già l'anno scorso ha dato dei segni di cedimento. Se dovesse succedere qualcosa nelle prime giornate, era un discorso che facevo all'inizio del podcast, non mi stupirei di vedere una stagione sotto il par, anche se poi dovrebbe essere sopra, non è capita sta cosa. Comunque vabbè, sotto il par da parte degli Steelers. Sono i netti, sono gli assoluti favoriti, ma ci sono tanti ma, ci sono tanti se, e il fatto anche di non aver coperto il need nella posizione linebacker potrebbe essere un problema che oggi noi sottovalutiamo poco. Ricordiamo che gli Steelers hanno sempre avuto negli ultimi anni il miglior attacco, i loro problemi sono e sono sempre stati in difesa, e il fatto che anche in difesa non ci siano tutte queste certezze, non lo so, potrebbe far sì che, ripeto, gli Steelers, noi si abbia un'opinione più alta della realtà rispetto appunto alla franchigia di Pittsburgh. Ripeto, per me assoluti favoriti, ma ci sono tanti punti di domanda, e da qui a settembre probabilmente avremo modo di riparlarne. Va bene, per la 11ª puntata di podcast verso dopo il draft è tutto. Io ringrazio Gabriele Balzarotti.
Grazie Ande, grazie Marco di averci tenuto compagnia questa sera, e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
E ovviamente grazie a Marco Santini che stasera ha sostituito gli assenti, alcuni giustificati, altri meno.
No, grazie, sempre un piacere, un divertimento, anche se vado a braccio, quindi magari qualche informazione mi sfugge, ok, però quando avete bisogno sono qua.
Ti coinvolgere, mi sento di dire che ti coinvolgeremo spesso prossimamente.
Va bene, almeno per lei ci questo.
Ve lo ricordo un'altra volta, l'ho fatto all'inizio del podcast, lo rifaccio adesso. Nuovo progetto dei Cutting Edge, ormai insomma da qualche mese. Ci trovate su Facebook, metteteci un bel pollicione. Ci trovate su Twitter, c'è anche il canale YouTube che in questo momento ospita solo e soltanto il video realizzato da Tony Federico su Giorgio Tavecchio. Però andatevelo a vedere perché è meraviglioso. Piano piano inizieremo a riempire anche il canale YouTube. A breve arriverà il sito, il profilo Instagram, insomma tutto quello che serve per poterci seguire ovunque. Va bene, io direi che per questa 11ª puntata è tutto. Gabri, l'appuntamento è più o meno fra 15 giorni, giusto?
Esattamente.
Perfetto, io vorrei registrare, vorrei tornare anche a registrare, scusate, il college football, se Francesco Fele si presta bene, altrimenti sto organizzando un paio di interviste con qualche giocatore che l'anno prossimo parteciperà al campionato NCAA di prima divisione, e insomma coprirò un po' il tempo con quelli, e poi quando il buon Francesco vorrà tornare a deliziarci con le sue opinioni e la sua saggezza sul college football, saremo felicissimi di averlo con noi e di farvelo sentire. Va bene, buonanotte, che è tardi, ciao!